Siete su radiofonica.com.
E questa è la prima puntata della nuova stagione del Biblioteradio,
l'unico programma dove i libri non si leggono,
ma si vivono.
Un saluto da Andrea
e da Alessia.
Nuova stagione, nuovo format. Vi faremo scoprire un grande libro in ogni puntata.
Vi racconteremo la trama, vi faremo ascoltare i brani più interessanti del romanzo.
Quello che vogliamo fare è aprire delle finestre per incuriosire magari chi ne ha già sentito parlare ma non l'ha mai letto.
Oppure magari farlo riscoprire a chi l'ha già amato.
È ovvio che noi non siamo dei critici letterari o dei soloni dell'ultima ora.
Commenteremo i brani comunque con le nostre impressioni, le alterneremo con delle curiosità sul romanzo o sull'autore.
Mi raccomando, scriveteci su Facebook e consigliateci i libri della vostra infanzia, quelli che amate o, come direbbe Ennio Flaiano, quelli che abitate.
Basta pubblicare semplicemente il titolo sulla bacheca della nostra pagina di Facebook, il Biblioteradio.
Il libro di cui parleremo oggi è Il giovane Holden di J.D. Salinger, in originale The Catcher in the Rye.
Holden è giovane, ma è anche arrabbiato e confuso. Ha una passione: farsi espellere dai college. L'ultimo, quello di Pinsing, le ha lasciato in dote una romanzina dal suo vecchio professore di storia e un pugno dal suo compagno di stanza. Traboccante d'odio, striscia come un verme nella grande mela. Mancano 3 giorni alle vacanze di Natale. I suoi genitori non sanno dell'espulsione, mentre Holden invece non sa dove andare. Come un flaneare indemoniato, girovaga senza meta in una New York fredda e inospitale, portandosi dietro i suoi 16 anni pieni di una rabbia curiosa. Tanti gli incontri, prostitute, intellettuali e professori che lo spingono da un accesso a un altro. Depresso e demoralizzato, Holden decide di lasciare la città, non prima però di incontrare una persona.
Abbiamo chiesto ai conduttori della nostra radio di leggere in ogni puntata i brani del libro.
E oggi inaugura questa nuova tradizione Fabio Colosimo, conduttore di Golconda, insieme a Jacopo Bonanni.
Se davvero avete voglia di sentire questa storia, magari vorrete sapere prima di tutto dove sono nato e com'è stata la mia infanzia schifa e che cosa facevano i miei genitori e compagnia bella prima che arrivassi io e tutte quelle baggianate alla David Copperfield, ma a me non mi va proprio di parlarne. Primo, quella roba mi secca. E secondo, ai miei genitori verrebbero un paio di infarti per uno se dicessi qualcosa di troppo personale sul loro conto. Sono tremendamente suscettibili su queste cose, soprattutto mio padre. Carini e tutto quanto, chi lo nega, ma anche maledettamente suscettibili. D'altronde, non ho nessuna voglia di mettermi a raccontare tutta la mia dannata autobiografia e compagnia bella. Vi racconterò soltanto le cose da matti che mi sono capitate verso Natale, prima di ridurmi così a terra da dovermi venire qui a grattarmi la pancia.
E ora apriamo qualche finestra per scoprire la psicologia di Holden.
Io continuavo a starmene vicino a quel cannone scassato, guardando la partita e gelandomi il sedere. Solo che la partita badavo poco. Se me ne restavo lì era perché cercavo di provare il senso di una specie di addio. Voglio dire che ho lasciato scuola e posti senza nemmeno sapere che li stavo lasciando. È una cosa che odio. Che l'addio sia triste o brutto non me ne importa niente, ma quando lascio un posto mi piace saperlo che lo sto lasciando, se no ti senti ancora peggio. Io sono il più fenomenale bugiardo che abbiate mai incontrato in vita vostra. È spaventoso. Perfino se vado all'edicola a comprare un giornale e qualcuno mi domanda che cosa faccio, come niente dico che sto andando all'opera. Sicché, quando dissi al vecchio Spencer che dovevo andare in palestra a prendere la mia roba e tutto quanto, non era vero niente. Non ce l'ho mai tenuta in palestra la mia maledetta roba. I libri che mi piacciono di più sono quelli che almeno ogni tanto sono un po' da ridere. Leggo un sacco di classici, come Il ritorno dell'indigeno e via discorrendo, e mi piacciono. E leggo un sacco di libri di guerra e di gialli e via discorrendo, ma non è che mi lasciano proprio senza fiato. Quelli che mi lasciano proprio senza fiato sono libri che quando le fini di leggere tutto quel che segue vorresti che l'autore fosse un tuo amico per la pelle e poterlo chiamare al telefono tutte le volte che ti gira.
Quello che si capisce appunto dalla psicologia di Holden è che lui cerca di dare un senso alle cose, come fanno tutti gli adolescenti oggi, come abbiamo fatto anche noi, però lui è diverso, perché secondo me quello che lui pensa poi realmente si realizza, lui quel che pensa poi fa.
Infatti è interessante perché nel libro si vede come lui odi proprio, manifesta il suo odio per le ipocrisie. Quando abbiamo sentito prima il brano dell'amore verso i libri, si capisce veramente che lui è entusiasta del libro che ha letto e veramente vorrebbe incontrare l'autore e magari congratularsi con lui. Ed è interessante perché in tutto il corso del libro vediamo come lui smascheri tutti quei filtri borghesi, tutte quelle relazioni interpersonali che sono un po' false. Lui è sempre alla ricerca della verità, e quando ci racconta le cose nel romanzo, e secondo me per questo che è sempre eterno, perché lui ci racconta le cose come se fossimo un vecchio amico.
Ma in effetti diciamo che tutti noi riusciamo a rispecchiarci in questa storia. Chi di noi non ha detto bugie? Tutti. Fondamentalmente lui esagera, lui dice anche bugie gigantesche. Infatti quello che possiamo dire è che Holden è quasi patologico, come se lui nella sua vita, in questa storia, si cerca di creare una sorta di seconda identità.
È un flusso di coscienza.
Sì, magari dice anche cose stupide, ma sono quelle che a tutti a quell'età abbiamo pensato e pensiamo tuttora. Per questo è un libro che secondo me non invecchia.
Direi che trabocca di verità. La vita è una partita, figliolo. La vita è una partita che si gioca secondo le regole.
Sì, professore, lo so, questo lo so. Partita è un accidente, una partita. È una partita se stai dalla parte dove ci sono i grossi calibri, tante grazie, chi lo nega? Ma se stai dall'altra parte, dove di grossi calibri non ce n'è nemmeno mezzo, allora che accidente di partita è? Niente, non si gioca.
Holden qui si sente fuori dal gioco di una società di cui non accetta gli schemi. Andare in una scuola privata, essere un bravo ragazzo e non sbagliare mai. Lui si sente dalla parte sbagliata della scacchiera, quella del ribelle solitario.
Non c'era freddo come il giorno prima, ma il sole era ancora coperto e non era molto divertente andare a passeggio. Ma una cosa divertente la trovai. Proprio davanti a me camminava quella famiglia che si capiva benissimo che era appena uscita da qualche chiesa. Il padre, la madre e un ragazzino che aveva avuto 6 anni. Sembravano povera gente. Il padre aveva uno di quei cappelli grigio perla che portano sempre i poveracci quando vogliono sembrare tipi in gamba. Lui e la moglie continuavano a camminare chiacchierando senza badare per niente al bambino. Il bambino era un gran tipo. Camminava per la strada anziché sul marciapiede, ma proprio sul margine. Stava facendo finta di camminare lungo una linea molto dritta, come fanno i bambini, e intanto continuava a cantare o a canticchiare. Io mi avvicinai un poco per sentire che cosa cantava. Cantava quella canzone «Se scendi tra i campi di segale ti prende al volo qualcuno». E aveva anche una bella vocetta. Cantava così tanto per fare, si capisce? Le macchine rombavano giù, i freni stridevano da tutti i lati, i genitori nemmeno lo guardavano e lui continuava a camminare lungo il marciapiede cantando «Se scendi tra i campi di segale ti prende al volo qualcuno». Mi fece sentire meglio, non mi fece sentire più così depresso.
Holden è alla ricerca del suo posto nel mondo e si identifica in questo bambino perché come lui non ha l'attenzione dei genitori che lo hanno spedito in vari college, scuole private. È un solitario che percorre una sua retta immaginaria nel caos generale. Entrambi sembra una banalità dirlo, ma sono fuori dal mondo e forse entrambi vorrebbero acchiappare qualcuno in un campo di segale.
Sta a sentire, dissi, ho avuto un'idea. Che ne diresti di tagliare la corda? Conosco quel tale del Greenwich Village che può prestarci la macchina per un paio di settimane. Andavamo alla stessa scuola e mi deve ancora $10. Possiamo fare così. Domattina ce ne andiamo nel Massachusetts, nel Vermont e tutto l'intorno, capisci? È bellissimo laggiù, una meraviglia. Non stavo più nella pelle dall'entusiasmo via via che ci pensavo. Così allungai un po' il braccio e strinse la stramaledetta mano della vecchia Sally.
Che dannato cretino.
Senza scherzi, dissi. Ho circa $180 in banca. Posso ritirarli domattina appena apri. E poi vado a prendere la macchina di quel tale. Senza scherzi. Andremo a stare in quei campeggi di casette di legno o un posto così finché non restiamo a corto di soldi. Poi, quando restiamo a corto, posso trovarmi un lavoro in qualche posto e possiamo vivere in qualche posto con un ruscello e tutto quanto. E dopo possiamo sposarci, eccetera, eccetera. Posso spaccare tutta la legna che ci occorre d'inverno, eccetera, eccetera. Parola d'onore, ci divertiremo in modo fantastico. Che ne dici? Forza! Che ne dici? Vieni via con me, te ne prego.
Non si possono fare certe cose,
disse la vecchia Sally. Sembrava arrabbiatissima. Perché no? Perché diavolo non si può?
Smettere di gridare, per piacere,
disse la vecchia Sally, il che era una cretinata perché non stavo gridando per niente. Perché non si può? Perché?
Perché non si può, ecco tutto. Tanto per cominciare, siamo praticamente 2 bambini. E poi, ti sei fermato un momento a considerare che cosa faresti se non trovassi un lavoro quando resti a corto di soldi? Moriremmo di fame. Tutta questa storia è così assurda che non è nemmeno...
Non è assurda. Un lavoro lo trovo. Non ti preoccupare di questo. Non devi preoccupartene. Che ti piglia? Non vuoi venire con me? Dillo se non vuoi.
Non è questo, non è affatto questo,
disse la vecchia Sally. Stavo cominciando a odiarla in certo qual modo.
Avremo un sacco di tempo per fare queste cose, tutte queste cose, voglio dire, dopo che sarai andato all'università, eccetera, eccetera, e se ci sposeremo, eccetera, eccetera, ci saranno un sacco di posti meravigliosi dove andare. Tu sei soltanto...
Neanche per sogno, non ci sarebbero un sacco di posti meravigliosi dove andare, eccetera, eccetera. Sarebbe tutta un'altra cosa, dissi. Stavo ricominciando a sentirmi depresso da morire.
Cosa?
Disse lei.
Non ti sento, un po' strilli un po'.
Ho detto di no, che non ci sarebbero posti meravigliosi dove andare dopo che avrò finito l'università e tutto quanto. Sturati le orecchie, sarebbe tutta un'altra cosa. Dovremmo scendere in ascensore con le valigie e tutto. Dovremmo telefonare alla gente, salutarla e mandare cartoline dagli alberghi e via discorrendo. E avrei un impiego, fare un sacco di soldi, andrei in ufficio col tassi e con l'autobus alla Madison Avenue, leggerei i giornali, giocherei a bridge tutto il tempo e andrei al cinema a vedere un sacco di cortometraggi, prossimamente, di cinegiornali. I cinegiornali, Cristo onnipotente. C'è sempre qualche idiotissima corsa di cavalli, qualche grandama che spacca una bottiglia su una nave e uno scimpanzé in pantaloni su una dannata bicicletta. Non sarebbe proprio la stessa cosa. Non capisci proprio quello che voglio dire.
Può darsi, ma può darsi che non lo capisci nemmeno tu,
disse la vecchia Sally. A quel punto ci odiavamo a morte. Si vedeva lontano un miglio che il tentativo di fare un discorso intelligente era del tutto sprecato. Rimpiangevo con tutta l'anima di averlo cominciato. Forza, andiamocene di qui, dissi. Se proprio vuoi saperlo, mi stai sulle scatole che non hai idea.
La fuga sembra la risposta alle domande di Holden. In effetti il suo entusiasmo si scontra contro la razionalità di Sally, che non è solo borghese ma è anche arida. Lei in effetti cosa vuole? Vuole un percorso sicuro, fatto di routine, comodità, e tutto questo deprime Holden, che lui appunto fa dell'entusiasmo e dell'istinto le sue bandiere.
Qui secondo me capiamo anche perché Holden odi il cinema e il teatro, perché entrambi sono il luogo della falsità.
Mi dispiaceva enormemente per mia madre e mio padre, soprattutto per mia madre, perché non si era ancora ripresa dopo mio fratello Ellie. Continuavo a raffigurarmela che non sapeva cosa fare di tutti i miei vestiti, l'attrezzatura sportiva e compagnia bella. Una sola cosa andava bene. Sapevo che non avrebbe permesso alla vecchia Phoebe di andare al mio maledetto funerale, perché era soltanto una ragazzina. Questa era l'unica cosa che andasse bene. Poi pensai a tutti loro in gruppo che mi ficcavano in un dannato cimitero, via discorrendo, col mio nome sulla lapide e via discorrendo, in mezzo a tutti quei morti. Ragazzi, quando morite, vi servono di tutto punto. Spero con tutta l'anima che quando morirò, qualcuno avrà tanto buon senso di scaraventarmi nel fiume o qualcosa del genere. Qualunque cosa, piuttosto che ficcarmi in un dannato cimitero. La gente che la domenica viene a mettervi un mazzo di fiori sulla pancia e tutte quelle cretinate. Chi li vuole i fiori quando sei morto? Nessuno. Quando fa bel tempo, i miei genitori vanno spessissimo a mettere un mazzo di fiori sulla tomba del vecchio Ellie. Sono andato con loro un paio di volte, poi ho smesso. Tanto per cominciare, non mi diverte proprio vederlo in quel cimitero pazzesco, in mezzo ai morti e alle tombe e compagnia bella. Ancora quando c'era il sole, ma ben due volte, eravamo là quando cominciò a piovere. Era spaventoso. Pioveva sulla sua lapide schifa e pioveva sull'erba, sulla sua pancia, dappertutto, pioveva. Tutti quelli che erano andati a visitare il cimitero si misero a correre a gambe levate verso le loro automobili. Fu questo a farmi quasi impazzire. Tutti quanti potevano correre nelle loro automobili e aprire la radio, e tutto quanto. E poi andare a cena in qualche posto gradevole, tutti, fuorché Ellie. Non potevo sopportarlo. Lo so che al cimitero c'è soltanto il suo corpo, eccetera, eccetera, e che la sua anima è in cielo e tutte quelle cretinate, ma non potevo sopportarlo lo stesso. Vorrei soltanto che non fosse là. Voi non lo conoscevate. Se l'aveste conosciuto, capireste cosa vuol dire.
Qui finalmente Holden si toglie la maschera. Secondo me il suo disagio nasce appunto dal trauma della morte del fratello.
Probabilmente non riesce a rielaborarlo, lo nasconde un po' come la polvere sotto il tappeto.
Dio, Phoebe, non posso spiegartelo. Non mi piaceva niente di quello che succedeva a Pansy. Ecco tutto, non posso spiegartelo. Allora la vecchia Phoebe disse qualcosa, ma non riuscì a sentirla. Aveva l'angolo della bocca schiacciato contro il cuscino e non riuscì a sentirla. Come? Dissi. Tira via la bocca di là, non riesco a sentirti se tieni la bocca in quel modo.
A te non ti piace niente di quello che succede.
Quando disse così mi fece sentire ancora più depresso. Ma sì che mi piace, sì che mi piace. Naturale che mi piace. Non dire così, perché diavolo dici così?
Perché non ti piace? Non ti piace nessuna scuola, non ti piacciono un milione di cose, non ti piace.
Invece sì, qui hai torto, è proprio qui che hai torto. Perché diavolo devi dire così? Dissi. Ragazzi, quanto mi deprimeva.
Perché non ti piace?
Disse.
Dinne una.
Una? Una cosa che mi piace, dissi. D'accordo. Il guaio era che non riuscivo a concentrarmi troppo. È difficile concentrarsi certe volte. Una cosa che mi piace molto, vuoi dire? Le domandai. Ma lei non mi rispose. Stava tutta scontorta e capovolta dall'altra parte del letto, a mille miglia di distanza. Avanti. Rispondimi, dissi. Una cosa che mi piace molto. O che mi piace soltanto?
Che ti piace molto.
Benissimo, dissi. Ma il guaio era che non riuscivo a concentrarmi. Quasi tutto quello che mi venne in mente furono quelle due suore che se ne andavano in giro a fare la questua con quei vecchi gestini di paglia mezzi rotti. Come? Disse la vecchia Phoebe. Mi aveva detto qualcosa ma non l'avevo sentita.
Non riesci a trovare nemmeno una cosa.
Ma sì, ma sì.
Beh, allora dilla.
Mi piace Ellie, dissi. E mi piace fare quello che sto facendo adesso. Stare seduto qui con te a parlare e a pensare alle cose.
Ma egli è morto, dice sempre la stessa cosa. Se uno è morto, eccetera, eccetera, e sta in cielo, non è veramente...
Lo so che è morto, credi che non lo sappia? Ma mi può ancora piacere, no? Non è mica che uno non ti piace più solo perché è morto, Dio santo. Specie se è mille volte meglio della gente viva che conosci e compagnia bella. La vecchia Phoebe non disse niente. Quando non trova niente da dire, non dice più mezza dannata parola. Ad ogni modo, mi piace ora, dissi. Proprio adesso, voglio dire. Stare seduto qui con te a fare quattro chiacchiere e a scherzare.
Questa non è una vera cosa.
È una cosa vera e come? Certo che lo è. Perché diavolo non lo è? La gente non crede mai che una cosa non sia una vera cosa. Ne arci pene le maledette tasche.
E smettere di bestemmiare. Va bene, dimmi qualcos'altro. Dimmi che cosa ti piacerebbe essere. Come uno scienziato, un avvocato, qualche cosa.
Non potrei essere uno scienziato. In scienze sono una schiappa.
Beh, un avvocato, come papà e compagnia bella.
Gli avvocati sono in gamba, direi. Ma non mi attira, dissi. Vuoi dire, sono in gamba. Se ne vanno in giro tutto il tempo a salvare la vita degli innocenti, roba simile. Ma se sei avvocato, queste cose non le fai. Tutto quello che fai è accumulare soldi, giocare a golf, giocare a bridge, comprare macchine, bere martini e avere l'aria dell'alto papavero. E del resto, anche se ne va in giro a salvare la vita della gente, via discorrendo, chi ti dice che lo fai perché vuoi veramente salvare la vita della gente? E non perché in realtà quello che vuoi è soltanto di essere un fenomeno di avvocato, con tutti quanti che ti danno manate sulla schiena e ti fanno le congratulazioni in tribunale quando il maledetto processo è finito, e i giornalisti e tutti quanti, come si vede in quegli sporchi film? Chi ti dice che non sei uno sbuffone? Non lo sapresti mai, ecco il guaio. Non sono... ben sicuro che la vecchia Phoebe capisse di che cavolo parlavo. Voglio dire, in fondo non è che una bambina e via discorrendo, però stava a sentire almeno. Se qualcuno almeno vi sta a sentire, non è tanto brutto.
Papà ti ammazza, vedrai che ti ammazza,
disse. Ma io non la sentivo, stavo pensando a un'altra cosa, una cosa pazzesca. Sai cosa mi piacerebbe fare? Dissi. Sai cosa mi piacerebbe fare? Se potessi fare quell'accidente che mi gira, voglio dire.
Cosa? Smettila di bestemmiare.
Sai quella canzone che fa se scendi tra campi di segale e ti prende al volo qualcuno? Io vorrei...
Dice se scendi tra i campi di segale ti viene incontro qualcuno,
disse la vecchia Phoebe.
È una poesia di Robert Burns.
Lo so che è una poesia di Robert Burns, però aveva ragione lei. Dice proprio se scende tra i campi di segale ti viene incontro qualcuno. Ma allora non lo sapevo. Credevo che dicesse e ti prende al volo qualcuno, dissi. Ad ogni modo mi immagino sempre tutti questi ragazzini che fanno una partita in quell'immenso campo di segale, eccetera, eccetera. Migliaia di ragazzini e intorno non c'è nessun altro, nessun grande, voglio dire, soltanto io. Io sto in piedi, sull'orlo di un dirupo pazzesco e non devo fare altro che prendere al volo tutti quelli che stanno per cadere dal dirupo, voglio dire. Se corrono senza guardare dove vanno, io devo saltare fuori da qualche posto e acchiapparli. Non dovrei fare altro tutto il giorno, sarei soltanto l'acchiappatore nella segale e via dicendo. So che è una pazzia, ma è l'unica cosa che mi piacerebbe veramente fare. Lo so che è una pazzia. La vecchia Phoebe non disse niente per molto tempo. Poi, quando finalmente si decise a dire qualcosa, tutto quello che disse fu:
papà ti ammazza. E qui si capisce il forte rapporto fra questi due fratelli. Holden le vuole realmente bene e crede appunto nella sua saggezza tanto da volerla chiamare vecchia Phoebe. Holden vede lei come uno di quei bambini nell'immenso campo di segale.
E proprio parlando del campo di segale capiamo, grazie a questo dialogo, come mai nell'edizione originale il libro si chiama The Catcher in the Rye, cioè l'acchiappatore nel campo di segale, che è intraducibile in italiano. Questo perché lui equivoca la poesia di Burns pensando, sostituendo anzi, andare incontro con prendere.
In effetti questo è anche perché probabilmente, secondo me, Holden si sente bene nell'acchiappare i bambini prima che cada un imbarazzo della vita, e per questo vuole bene a Phoebe,
perché forse lei è ancora una bambina innocente, ma non certo stupida.
Sì, secondo me è una Ellie ancora viva.
Ma si vedeva lontano un miglio che lui non era stanco per niente. Tanto per cominciare era aprirlo forte.
Io credo che uno di questi giorni ti toccherà di scoprire dove vuoi andare, e allora devi metterti subito in marcia. Ma immediatamente, non puoi permetterti di perdere un minuto, tu no.
Feci di sì con la testa perché lui mi guardava in faccia, via discorrendo, ma non ero troppo sicuro di capire che diavolo avesse in mente. Ero quasi sicuro di saperlo, ma in quel momento non ci avrei giurato. Ero troppo stanco, accidenti.
E mi dispiace dirtelo, ma credo che non appena comincerai a vedere chiaramente dove vuoi andare, il tuo primo impulso sarà di applicarti allo studio. Per forza, sei uno studioso, che ti piaccia o no, tu smani di sapere. E io credo che non appena ti sarai lasciato dietro tutti i professori Vines e i loro temi...
I professori ora... Vinson, dissi io. Voleva dire tutti i professori Vinson, non tutti i professori Vines. Però non avrei dovuto interromperlo.
D'accordo, i professori Vinson. Non appena ti sarai lasciato dietro tutti i professori Vinson, allora comincerai ad andare sempre più vicino, se sai volerlo e se sai cercarlo e aspettarlo, a quel genere di conoscenza che sarà cara, molto cara al tuo cuore. Tra l'altro scoprirai di non essere il primo che il comportamento degli uomini abbia sconcertato, impaurito e perfino nauseato. Non sei affatto solo a questo traguardo, e saperlo ti servirà di incitamento e da stimolante. Molti, moltissimi uomini si sono sentiti moralmente e spiritualmente turbati come te adesso. Per fortuna alcuni hanno messo nero su bianco quei loro turbamenti. Imparerai da loro, se vuoi. Proprio come un giorno, se tu avrai qualcosa da dare, altri impareranno da te. È una bella intesa di reciprocità. E non è istruzione, è storia, è poesia.
Si interruppe e mandò giù un bel sorso di cocktail. Poi ricominciò. Ragazzi, era proprio partito in quarta. Meno male che non avevo cercato di fermarlo né niente.
Non sto cercando di dirti che soltanto gli uomini colti e preparati sono in grado di dare al mondo un contributo prezioso. Non è vero. Ma sostengo che gli uomini colti e preparati, se sono intelligenti e creativi, tanto per cominciare, e questo purtroppo succede di rado, tendono a lasciare del proprio passaggio segni di gran lunga più preziosi che non gli uomini esclusivamente intelligenti e creativi. Tendono a esprimersi con più chiarezza e di solito hanno la passione di seguire i propri pensieri sino in fondo. E cosa importantissima, 9 volte su 10 sono più modesti dei pensatori non preparati. Ma mi segui? Di.
Sì, professore. Ancora una volta non disse niente per un pezzo. Non so se vi sia mai capitato, ma è un po' faticoso starsene là, seduto, aspettando che uno dica qualcosa mentre pensa, eccetera, eccetera. Sul serio, mi sforzavo di non sbadigliare. Non è che mi annoiassi, per niente, ma tutto a un tratto mi era venuto un sonno del diavolo.
Gli studi accademici ti renderanno un altro servigio. Se li prosegui per parecchio tempo, cominceranno a farti capire che taglia di mente hai. Che cosa le va bene, forse... che cosa non le va bene. Dopo un poco comincerai a capire a che specie di pensieri dovrebbe attenersi la tua particolare taglia di mente. Per dirne una, questo può farti risparmiare tutto il tempo che perderesti a provarti idee che non ti si addicono, che non sono adatte a te. Comincerai a conoscere le tue vere misure e a vestire la tua mente attenendoti a quelle.
E qui Holden capisce di non essere l'unico in lotta per il mondo e che può trasformare la sua rabbia in energia positiva, negazione in azione. Solo che è troppo stanco per capirlo appieno.
Allora mi sedetti su quella panchina, Ero spompato, sudavo ancora come non sa che. Rimasi seduto un'oretta, credo. Finalmente presi una decisione, la decisione di andarmene. Decisi che non sarei mai più tornato a casa, che non sarei mai più andato in un'altra scuola. Decisi che avrei visto soltanto la vecchia Phoebe per dirle addio e tutto quanto, ridarle i suoi soldi di Natale, e che poi mi sarei diretto all'ovest con l'autostop. Quello che dovevo fare, pensavo, era di andare all'Old Tunnel e farmi dare un passaggio, e poi farmi dare un altro passaggio, e poi un altro, e in pochi giorni sarei arrivato nell'ovest, in qualche bel posticino pieno di sole dove nessuno mi conosceva, e mi sarei trovato un lavoro. Pensai che potevo trovare lavoro in qualche stazione di rifornimento a mettere benzina e olio nelle macchine, ma non mi importava che genere di lavoro. Intanto che loro non mi conoscevano, io non conoscevo loro, quello che dovevo fare, pensai, era far finta di essere sordomuto. Così mi sarei risparmiato tutte quelle maledette chiacchiere idiote e senza sugo. Se qualcuno voleva dirmi qualche cosa, doveva scrivermelo su un pezzo di carta e ficcarmelo sotto il naso. Dopo un po' ne avrebbero avute piene le tasche e per il resto della vita non avrei più sentito chiacchiere. Tutti avrebbero pensato che ero un povero bastardo di un sordomuto e mi avrebbero lasciato in pace. Mi avrebbero fatto mettere olio e benzina nelle loro stupide macchine e in cambio mi avrebbero dato un salario, eccetera, eccetera. E con quei soldi mi sarei costruito una capanna da qualche parte e ci avrei passato il resto della mia vita. Me la sarei costruita vicino ai boschi, ma non proprio nei boschi, perché volevo starmene in pieno sole tutto il tempo. Mi sarei fatto da mangiare io stesso e in seguito, se volevo sposarmi o qualcosa del genere, avrei incontrato quella bella ragazza sordomuta anche lei e ci saremmo sposati. Sarebbe venuta a vivere con me nella mia capanna e se voleva dirmi qualcosa doveva scriverlo su un maledetto pezzo di carta, come tutti gli altri. Se avessimo avuto dei figli li avremmo nascosti in qualche posto. Potevamo comprargli un sacco di libri, insegnargli a leggere, a scrivere. A forza di pensarci mi entusiasmai da matto. Quella faccenda di far finta di essere sordomuto era cretina e lo sapevo. Non mi piaceva lo stesso pensarla. Però decisi davvero di andarmene all'ovest, eccetera, eccetera. Prima volevo soltanto salutare la vecchia Phoebe.
E abbiamo scelto di aprire anche questa finestra per parlare dell'autore Salinger. Per lei è più importante l'opera dell'autore, ma in questo caso le aspirazioni di Odell si traducono in azioni del suo autore. Infatti Salinger, dal 1953, dopo il successo del libro, si ritrova in una casa nel New Hampshire fino alla sua morte nel 2010.
La canzone che sentite sottofondo è Little Shirley Beans di Estelle Fletcher,
che è comunque lo stesso disco che Holden compra a Phoebe nel romanzo.
Holden e quindi Salinger fanno molti riferimenti alla contemporaneità, non solo il disco di Estelle Fletcher, ma in una parte del libro, quando incontra la prostituta, ella lo paragona al protagonista piccolo di quel film con Melville Douglas.
Noi siamo andati in effetti a scoprire di quale film si tratti, è Capitani Coraggiosi del 1937.
E lui assomiglia al protagonista Harvey, cioè l'attore Freddy Bartholomew. La cosa particolare è che il protagonista del libro di Kipling, cioè Harvey, è come Holden, cioè un raccontafrottole che nel corso però del libro matura.
Holden invece no, o forse sì, sarete voi a deciderlo. E vi ricordiamo che potete far sentire ai vostri amici questa puntata a partire da domani, quando pubblicheremo il podcast nella nostra pagina di Facebook.
E ora vogliamo lasciarvi con questo pezzo. Il testo è Catcher in the Rye di Robert Burns. La musica è leggermente diversa.
Un saluto da Alessia Spenserato e Andrea Ferravanti. Alla prossima settimana con Alice nel Paese delle Meraviglie.
Body, meet a body, coming through the rye. In a body, kiss a body, need a body, cry. In a body, meet a body, coming through the glen. Gin a body, kiss a body, need the world can.
Gin a body, kiss a body, coming through the rye. Gin a body, kiss a body, may a body cry.
Ascoltate Biblioteca Radio perché leggere fa figo.